se vuoi farti capire, non puoi scrivere poesie. Se vuoi farmi capire, non raccontarti mai bugie. Se vuoi farti sentire, non fare come me, che ho lasciato cadere tutto ciò che vuoi. Possano tenermi a terra, una pioggia d'amore.
Giugno del 1955, il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugurò il Museo Storico della Liberazione in via Tasso 145. Nella stessa data, 11 anni prima, Roma era stata liberata dall'occupazione nazifascista. Una giornata e un luogo che racchiudono il senso della storia della democrazia del nostro paese. Via Tasso, carcere nazista. Presentazione di Paolo Emilio Taviani, presidente del Museo Storico della Liberazione di Roma nel 1986, anno nel quale venne pubblicato questo libro, a firma Arrigo Paladini.
Nato nel 1921, Arrigo Paladini crebbe, come tutti i giovani della sua generazione, nel regime fascista. Fra il 1936 e il 1938 frequentò in Roma il liceo classico Umberto I. Qui insegnava filosofia e storia il professor Pilo Albertelli, poi allontanato dall'insegnamento per avere ancora una volta rifiutato di aderire al partito fascista. Da Pilo Albertelli, integerrima figura di studioso e di patriota, Paladini attinse il fermento degli ideali mazziniani di libertà e di giustizia. Fu quasi un segno del destino, perché Paladini soffrirà il carcere e le torture in via Tasso, proprio qualche mese dopo che Pilo Albertelli affrontasse eroicamente la morte nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Rientrato dal fronte, riuscì a completare gli studi universitari, era appena laureato in lettere e si trovava in servizio militare nel Veneto quando, la sera dell'8 settembre, scoccò per tutti i giovani italiani l'ora che la storia ben può definire l'ora della verità. Si doveva scegliere o l'asservimento all'oppressore nazista o la resistenza con tutti i suoi rischi e pericoli, una nuova guerra, la guerra partigiana e di liberazione. Il racconto di Arrigo Paladini è rigorosamente fedele alla cronaca di eventi che hanno veramente diritto, senza abuso alcuno, a definirsi storici. Paladini scrive la cronaca non soltanto con la serietà del professore quale egli è, ma anche con uno stile sciolto, al tempo stesso semplice e puntuale, che afferra il lettore e lo appassiona. Da quella guerra contro il regime oppressore più barbaro e disumano della storia moderna, da quella guerra di ribelli per amore della patria, della libertà e della giustizia, è nata la nostra Repubblica. È nata una stagione in cui non mancano e non possono mai mancare problemi e difetti, ma che ha pure garantito all'Italia uno straordinario progresso economico e sociale nella pace, nella sicurezza, nella libertà. Paolo Emilio Taviani, presidente del Museo Storico della Liberazione di Roma. Vengono a visitare il Museo Storico della Liberazione di Roma e pensano di trovarvi, come in tutti i musei, cimeli, ricordi, documenti, frammenti di storia. C'è qualcosa di infinitamente più significativo, di più suggestivo, di più commovente, qualcosa di inatteso e di imprevisto che provoca automaticamente un silenzio totale, uno stato di tensione spirituale, uno stupefatto raccoglimento, qualcosa che fa vibrare la loro più profonda sensibilità, che nessun consumismo esasperato e nessun apparente scettico qualunquismo ha mai in realtà annullato. I graffiti incisi sui muri, le firme, o i messaggi tracciati in fretta sui parati strappati, i segni di riconoscimento, le finestre murate, le fitte grate sui miseri pertugi, l'oppressione di un'aria stantia che non riesce a circolare nemmeno oggi, nonostante le nuove aperture, sono tutte testimonianze autentiche e inequivocabili di una realtà concretamente sofferta, molto più eloquente di qualunque possibile celebrazione o di qualsiasi monumento. E tutto questo lascia immediatamente un segno profondo. Il carattere della lotta di liberazione a Roma è stato certamente diverso, molto diverso, da quello della guerra partigiana militarmente combattuta nell'Italia centrale e settentrionale. Ma la stragrande maggioranza della popolazione romana non fu coinvolta direttamente, forse perché aspettava di giorno in giorno il momento della liberazione, forse per l'equivoco mai abbastanza chiarito del fatto che i tedeschi avevano proclamato Roma città aperta, forse per la presenza del Vaticano, che nel fondo del cuore di ciascuno rappresentava un segno di speranza e di tranquillità. E molti furono coloro che sopportarono il più tremendo carcere e che alla fine caddero solo per aver istintivamente scelto, nei momenti più difficili, la via della libertà, rifiutando quella più comoda della indifferenza e della passività. A Roma non ci fu l'insurrezione, ma gli alleati trovarono una città intatta e soprattutto una popolazione matura che aveva fatto con molta consapevolezza la sua scelta di campo.
Cronologia dei fondamentali avvenimenti a Roma dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944.
8 settembre 1943. Il maresciallo Pietro Badoglio legge alla radio un comunicato in cui si afferma che è stato firmato l'armistizio con gli alleati per risparmiare ulteriori e più gravi danni alla nazione. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane. che tuttavia reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
9 settembre 1943. Il re, la sua famiglia, il maresciallo Badoglio, con i membri del governo, i più importanti ufficiali del Comando Supremo, dopo una riunione notturna nella sede del Ministero della Guerra in via 20 settembre, lasciano Roma e, percorrendo la via Tiburtina, raggiungono Ortona, dove si imbarcano sulla corvetta Baionetta, diretti a Brindisi, già in mano alleata. Intanto si combatte contro i tedeschi a Monterotondo, a Manziana e alla Magliana. A Monterosi si ha il sacrificio del sottotenente Ettore Rosso e di 4 soldati che riescono a fermare una colonna corazzata della Wehrmacht. Si forma a Roma il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale sotto la presidenza di Ivanhoe Bonomi e composto dai seguenti membri: Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, Partito d'Azione, Mauro Scoccimarro, Giorgio Amendola e Giovanni Roveda, Partito Comunista, Alcide De Gaspari, Giovanni Gronchi e Giuseppe Spataro, Democrazia Cristiana, Meuccio Ruini, Mario Cevolotto e Giovanni Persico, Democrazia del Lavoro, Alessandro Casati e Leone Cattani, Partito Liberale, Pietro Nenni, Giuseppe Romita e Sandro Pertini, Partito Socialista. Tale comitato centrale, formatosi per controllare la situazione in tutta l'Italia centrale, in effetti si occuperà anche direttamente della situazione di Roma.
10 settembre 1943. Soldati di tutte le armi, reparti organici di granatieri e molti civili, tra cui anche diverse donne, cercano di fermare a Porta San Paolo l'avanzata tedesca. È un tentativo disperato, data la sostanziale differenza degli armamenti, che, se risulterà inutile sul piano strategico, sarà fondamentale dal punto di vista morale e psicologico, e con il sacrificio della divisione Aquia, Cefalonia e Itaca e le sanguinose giornate di Gorizia costituirà uno dei primi atti della resistenza italiana. La resa di Roma viene conclusa tra il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia, quale ufficiale di grado più elevato residente in città, e il maresciallo Kesselring, comandante delle armate tedesche in Italia. Roma viene dichiarata città aperta. Le truppe germaniche si impegnano a presidiare solo i punti strategici e a mantenersi ai margini della città stessa. Il comandante della città aperta sarà il generale Calvi di Bergolo e avrà alle sue dipendenze la divisione di fanteria Piave, fatta rientrare da Tivoli. La popolazione romana per un momento si illude di appartenere veramente ad una città aperta.
11 settembre 1943. Il maresciallo Kesselring, con un proclama a sua firma, dichiara territorio di guerra tutta l'Italia centrale e meridionale. Il generale Calvi di Bergolo ordina a tutti i soldati residenti a Roma di presentarsi alle caserme con l'armamento individuale e ai civili di consegnare qualsiasi tipo di arma. Tale ordinanza avrà un effetto molto limitato e solo pochissimi uomini si presenteranno alle caserme.
12 settembre 1943. Viene affisso ai muri cittadini il primo degli innumerevoli bandi tedeschi che terrorizzeranno la cittadinanza per tutto il periodo dell'occupazione. In esso si stabilisce con la minaccia di un'immediata fucilazione dei trasgressori, che è abolito qualsiasi tipo di sciopero. Gli operai dovranno lavorare per le truppe germaniche. Si vieta inoltre, fino a nuovo ordine, la corrispondenza privata e i telefoni sono posti sotto controllo.
14 settembre 1943. In un bando del generale Calvi di Bergolo si ordina la fucilazione immediata di chiunque verrà trovato in possesso di armi dopo le ore 24 del 15 settembre. In campo Annonario si stabilisce che la razione di carne verrà sostituita con razione di uova. Inoltre si precisa che il gas verrà erogato dalle 7 alle 7.30, dalle 11.30 alle 14 e dalle 19.30 alle 20.30. Quasi tutte le linee tranviarie vengono sospese o limitate per mancanza di energia elettrica e per gravi danni al materiale rotabile.
20 settembre 1943. Improvvisamente le SS tedesche si impadroniscono delle 118 tonnellate d'oro che costituiscono il tesoro della Banca d'Italia, custodito nei sotterranei della stessa banca in Via Nazionale. I romani si rendono conto della pesantezza dell'occupazione nazista e, osservando le numerose truppe in transito per la città, comprendono che non ha senso parlare di città aperta.
22 settembre 1943. Vengono richiamate alle armi le classi 1921-1925 per essere adibite al servizio del lavoro in Germania. Pochi si presentano. A Torre di Palidoro, due tedeschi vengono feriti a causa dello scoppio di una bomba mentre frugano in una casa. Poiché ritengono che si tratti di un attentato, trascinano davanti al plotone di esecuzione 23 civili, tra i quali il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto. Questi, benché del tutto estraneo al fatto, si autoaccusa dell'ipotetico attentato. Viene fucilato e salva così da morte sicura gli altri innocenti. Sarà decorato di medaglia d'oro. A Palazzo Braschi si insediano i nuovi esponenti del fascismo romano, Pino Bardi, Guglielmo Pollastrini e Carlo Franchinè, che per il loro comportamento senza scrupoli e vessatorio saranno definiti dai romani la banda di Palazzo Braschi.
23 settembre 1943. Dopo essere stato liberato da un comando tedesco dalla sua prigione del Gran Sasso, Mussolini forma un governo repubblicano nell'Italia del Nord, in contrapposizione al governo di Bari, presieduto dal maresciallo Badoglio, e conferma ufficialmente che Roma è città aperta. Poiché il generale Calvi di Bergolo e gli altri ufficiali dello Stato Maggiore presenti a Roma si rifiutano di giurare fedeltà alla nuova Repubblica Fascista, i tedeschi li arrestano e li deportano nei campi di concentramento in Germania, dopo aver disarmato la divisione Piave. In questa circostanza riesce a fuggire in modo romanzesco dal Ministero della Guerra in via 20 Settembre il colonnello del genio Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, che poi diventerà il comandante del fronte militare della Resistenza e che cadrà il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine. Violando ogni accordo, le truppe tedesche attraverseranno Roma in forze, dirette al fronte di Cassino.
26 settembre 1943. Il tenente colonnello delle SS Herbert Kappler, comandante indiscusso della Gestapo e delle SS a Roma, ordina ai rappresentanti della comunità israelitica di Roma l'immediata consegna di 50 chili d'oro entro 48 ore. In caso contrario sarebbe seguita la deportazione in massa dell'intera comunità. L'oro viene raccolto e consegnato all'ambasciata tedesca, ma Kappler, subito dopo, perquisisce i locali della comunità, sottrae una cospicua somma di denaro e i registri dove sono annotati i nomi e gli indirizzi di tutti gli ebrei romani.
1 ottobre 1943. Il ministro della guerra del governo fascista, maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, tiene un discorso propagandistico al Teatro Adriano davanti a ufficiali italiani che hanno aderito alla Repubblica Sociale e a molti ufficiali tedeschi, tra cui il generale Stael, comandante della Piazza di Roma.
4 ottobre 1943. Il sottosegretario alla presidenza dei ministri del governo fascista, Francesco Barracu, impone il trasferimento immediato nell'Italia del Nord di tutti i ministeri. Molti funzionari, impiegati e membri del personale esecutivo preferiscono darsi alla macchia o entrare in clandestinità, perdendo tra l'altro ogni mezzo di sostentamento. A Roma il personale ministeriale è molto numeroso e la popolazione avverte ancora più pesantemente, anche dal punto di vista economico, il dramma dell'oppressione nazifascista.
7 ottobre 1943. Viene emanato l'ordine da parte delle autorità di occupazione di disarmare e deportare in Germania i carabinieri ancora in servizio in ordine pubblico. È la prima volta che si ha la sensazione piena che la popolazione di Roma è tutta schierata contro i tedeschi. Infatti, moltissimi carabinieri riescono a mettersi in salvo, nascondendosi presso le varie famiglie che accettarono ogni rischio, anche quello della fucilazione, per salvarli. Gran parte di questi militari diverranno poi elementi attivi della resistenza.
13 ottobre 1943. L'Italia entra in guerra contro il Reich e gli alleati accettano l'attiva collaborazione della nazione italiana e delle sue forze armate quali co-belligeranti nella guerra contro la Germania. Le SS si impadroniscono nella sinagoga di preziosi libri ebraici, manoscritti e documenti di fondamentale valore storico-religioso.
15 ottobre 1943. Arresto di Sandro Pertini e di Giuseppe Saragat.
16 ottobre 1943. Deportazioni in massa degli ebrei romani, di 2.000 mandati nei campi di sterminio. Ne torneranno soltanto 91. Si riunisce per la prima volta clandestinamente il Comitato di Liberazione Nazionale, che afferma solennemente la priorità assoluta della guerra di liberazione, la necessità della formazione di un governo antifascista che, dopo la cacciata dei tedeschi, si appelli al popolo perché questo decida quale forma istituzionale lo Stato italiano debba avere.
17 ottobre 1943. Per la prima volta sulle strade che portano a Cassino appaiono molti numerosi chiodi a quattro punte che riescono a bloccare spesso intere autocolonne. Sono prevalentemente costruiti da Enrico Ferola nella sua officina di Trastevere.
20 ottobre 1943. Appello ufficiale del maresciallo Badoglio a tutta la popolazione dell'Italia occupata dai tedeschi perché con ogni mezzo cerchi di provocare più danni possibili al nemico.
22 ottobre 1943. La fame diventa insopportabile. A Pietralata vengono saccheggiati dalla popolazione civile i magazzini viveri dell'ottavo reggimento Genio. I tedeschi aprono il fuoco e catturano numerosi prigionieri. 10 di questi vengono fucilati sotto l'accusa di essere comunisti.
28 ottobre 1943. Comincia la propaganda capillare antifascista a mezzo di volantini fatti trovare nelle cassette della posta. Alle celebrazioni ufficiali della marcia su Roma si contrappongono lanci di bombe a mano contro obiettivi militari e molte scritte murali. Viene attaccata la caserma della milizia fascista in via Brenta.
7 novembre 1943. Si tengono a Roma tre comizi antifascisti improvvisati, ma con notevole partecipazione di gente. A Piazza Fiume parla Franco Calamandrei, a Largo Tassoni Mario Leporatti e a San Giovanni Carlo Salinari.
13 novembre 1943. Viene distribuita per la prima volta la carne, 100 grammi a persona. Si tratta di una razione settimanale.
14 novembre 1943. In via 4 novembre viene attaccato un autocarro tedesco con bombe e spezzoni incendiari.
18 novembre 1943. Manifestazione al Teatro Adriano tenuta dai dirigenti del fascismo romano con la partecipazione del generale Steyr. Sotto il palcoscenico, i GAP, gruppi di azione patriottica, avevano collocato una potente bomba al tritolo che però non esplose.
20 novembre 1943. Nella tipografia di Manlio Gualerni in via Basento 55, dove si stampa clandestinamente l'Italia Libera, organo del Partito d'Azione, la polizia fascista arresta Leone Ginzburg, Manlio Rossi Doria, Carlo Muscetta, Giuseppe Martini e Giuseppe Orlando.
1 dicembre 1943. Un comando di partigiani con divisa della PAI, Polizia Africa Italiana, si presenta a Forte Boccea, dove si stava per procedere alla fucilazione di 11 detenuti politici, e riesce a liberarli sparando all'impazzata sui membri della commissione tedesca e sulle guardie armate.
4 dicembre 1943. Il magistrato Mario Fioretti viene ucciso a Piazza di Spagna da un fascista.
6 dicembre 1943. Giunge a Roma, sbarcata dal sommergibile Axum nei pressi di Pesaro, la missione speciale dell'OSS, Office of Strategic Service, della Quinta Armata Americana. La missione è composta da ufficiali e sottufficiali italiani del SIM, Servizio Informazioni Militari, dipendenti dal Comando Alleato. Si tratta di due nuclei radiotrasmittenti, comandati rispettivamente dal capitano Enrico Sorrentino, poi massacrato il 4 giugno 1944 alla Storta, e dal sottotenente Arrigo Paladini.
10 dicembre 1943. Il colonnello Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo, comandante riconosciuto dal governo Badoglio del fronte militare clandestino, trasmette a tutti i raggruppamenti militari di resistenza la famosa circolare 333 OP, in cui su disposizione del governo di Bari sono definite tutte le direttive per la condotta della guerriglia.
12 dicembre 1943. Si dispone che la panificazione potrà essere effettuata solo a giorni alterni.
18 dicembre 1943. Bombe contro tedeschi e fascisti in via Fabio Massimo e all'uscita del cinema Barberini, dove si era appena proiettato un film per le forze armate.
20 dicembre 1943. Vengono fatti saltare due treni carichi di armi e munizioni sulla linea Roma-Cassino e sulla Roma-Formia.
22 dicembre 1943. Il generale Maltzer, nuovo comandante della piazza di Roma, vieta qualsiasi cambiamento di domicilio. Diventano responsabili i portieri degli stabili che, in caso di omessa denuncia, saranno deportati in Germania.
24 dicembre 1943. Scontro a fuoco tra tedeschi e un gruppo di partigiani a Porta Castello.
26 dicembre 1943. Un membro dei GAP attacca da solo, in pieno giorno, un gruppo di 50 soldati tedeschi durante il cambio della guardia al carcere di Regina Coeli. Nonostante la furiosa reazione, riesce a fuggire.
29 dicembre 1943. Ordine di sparare a vista da parte di soldati e polizia su chiunque circoli in bicicletta. Le stesse biciclette trovate in strada saranno immediatamente sequestrate senza nessuna formalità. Questo perché le biciclette erano l'unico mezzo che permetteva spostamenti relativamente rapidi.
30 dicembre 1943. A Forte Bravetta vengono fucilati gli organizzatori partigiani di Montesacro, Italo Grimaldi, Antonio Feurra e Rizziero Fantini.
1944.
2 gennaio 1944. Lancio di spezzoni incendiari contro soldati tedeschi in via delle Terme.
11 gennaio 1944. Il prezzo del latte è portato a 5 lire al litro. Si tenga presente che la francatura di una lettera era di 50 centesimi di lira.
12 gennaio 1944. Violente sparatorie tra partigiani e tedeschi che affiggono bandi tra Piazza Vittorio e Via Napoleone III.
17 gennaio 1944. Un gran numero di studenti universitari manifesta davanti al Policlinico chiedendo la sospensione dei corsi di laurea per solidarietà con coloro che combattono nelle file partigiane.
21 gennaio 1944. Vengono lanciate bombe a mano in una autorimessa tedesca in via San Nicolò da Tolentino.
23 gennaio 1944. Vengono arrestati i più stretti collaboratori del colonnello Cordero di Montezemolo, tra questi il maggiore De Carolis, il capitano Aversa, i colonnelli Frignani ed Ercolani, che saranno poi trucidati alle fosse ardeatine. Con l'intelligente collaborazione del tenente Maurizio Giglio, poi massacrato alle Fosse Ardeatine, inviato in missione dall'OSS e in stretto collegamento con il Partito Socialista, Oreste Lizzadri riesce ad imbarcarsi ad Ansedonia per portare il messaggio del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale al Congresso di Bari.
24 gennaio 1944. Vengono attaccati autocarri tedeschi in via Regina Elena, in via Francesco Crispi e in via del Tritone. Una bomba ad alto potenziale devasta il posto di ristoro tedesco presso la stazione Termini. Si attua a Roma una eccezionale impresa, perfettamente riuscita per l'audacia, l'intelligenza, la tempestività di chi l'ha organizzata e portata a termine. Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Torquato Lunedei, Luigi Andreoni, Ulisse Ducci, Luigi Allori e Carlo Bracco vengono liberati in seguito a falsi ordini di scarcerazione preparati dai professori Giuliano Vassalli e Massimo Severo Giannini. In maniera determinante hanno collaborato Alfredo e Marcella Monaco, Filippo Lupis e Luciano Ficca.
25 gennaio 1944. Il coprifuoco è anticipato alle ore 17. Vengono catturati dalle SS il colonnello Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo e il diplomatico Filippo de Grenet, trucidato poi alle Fosse Ardeatine.
28 gennaio 1944. Chiusura ufficiale dell'università. In seguito a molti disordini, vengono catturati i gappisti Guido Rattoppatore, ferito nel conflitto a fuoco e poi fucilato a Forte Bravetta il 7 marzo, e Umberto Scattoni, ucciso alle Fosse Ardeatine.
29 gennaio 1944. Davanti al liceo Dante Alighieri viene ucciso dai fascisti lo studente di 19 anni Massimo Gizio e viene arrestato dalle SS e condotto nel carcere di Via Tasso Gioacchino Gesmondo, ucciso poi alle Fosse Ardeatine.
31 gennaio 1944. A Forte Bravetta vengono fucilati Giovanni Andreozzi, Mariano Buratti, Mario Capezzi, Enrico De Simone, Augusto Latini, Vittorio Mallozzi, Paolo Renzi, Raffaele Riva, Renato Traversi.
1 febbraio 1944. In via Giulia 23A vengono catturati dalle SS gli artificieri dei GAP romani Giorgio Labò, fucilato il 7 marzo a Forte Bravetta, e Gianfranco Mattei.
2 febbraio 1944. Vengono fucilati a Forte Bravetta i patrioti Ettore Arena, Benvenuto Bavioli, Walter Branco, Romolo Jacopini, Ezio Malatesta, Carlo Merli, Augusto Paroli, Gino Rossi, Guerrino Sbardella e Filiberto Zolito. Un'autocolonna tedesca viene attaccata in via Casilina.
3 febbraio 1944. Assume le funzioni di questore di Roma Pietro Caruso, poi fucilato dopo la liberazione, e nella stessa notte viene violata dai militi fascisti e dalla polizia l'extraterritorialità della Basilica di San Paolo. Vengono così arrestati molti ebrei, alti ufficiali e renitenti alla leva. Si accende così una vivissima polemica tra il governo fascista e il Vaticano.
5 febbraio 1944. In seguito alle torture subite, muore a Regina Coeli Leone Ginzburg.
16 febbraio 1944. Bombardamento di Roma da parte degli anglo-americani in seguito ad accertata presenza di importanti obiettivi militari tedeschi nella città dichiarata aperta.
18 febbraio 1944. Alla stazione Ostiense vengono fatti saltare 6 vagoni tedeschi carichi di munizioni diretti al fronte di Cassino.
1 marzo 1944. Viene catturato dalla banda Koch il professor Pilo Albertelli, comandante delle squadre armate del Partito d'Azione.
3 marzo 1944. Una grande folla di donne si raccoglie davanti alla caserma di Viale Giulio Cesare per chiedere la liberazione degli uomini rastrellati dai tedeschi per il servizio del lavoro in Germania. Le SS sparano e uccidono una di esse, Teresa Gullace, madre di 5 figli e in attesa di un sesto. Da questo episodio sarà tratto uno spunto per il film di Rossellini, Roma, città aperta. Per rappresaglia, nello stesso luogo nel pomeriggio vengono uccisi 2 militi fascisti.
7 marzo 1944. Sono fucilati a Forte Bravetta Antonio Bussi, Concetto Fioravanti, Vincenzo Gentile, Giorgio Labò, Paul Loffer, Francesco Liportiti, Antonio Nardi, Mario Negelli, Augusto Pasini e Guido Rattoppatore. Un automezzo tedesco viene bruciato in via Alessandria.
9 marzo 1944. Attentato contro un treno militare a Porta Furba. Viene incendiata un'autocisterna tedesca in via Claudia.
10 marzo 1944. Vengono attaccati con bombe a mano un autocarro in via Carlo Alberto e un'autocolonna in piazza Re di Roma. Viene attaccato un corteo di fascisti che transita per via del Tritone.
12 marzo 1944. Dopo un discorso del Papa, in occasione della ricorrenza della sua incoronazione, molti giovani si raccolgono intorno a Don Pecoraro e manifestano al grido di «Viva la pace! Fuori i tedeschi!». Don Pecoraro viene arrestato.
17 marzo 1944. In seguito a delazione viene catturato dalla banda Koch il tenente Maurizio Giglio, inviato a Roma dall'OSS della Quinta Armata e unico ufficiale in contatto con Peter Tompkins, capo operativo dei servizi strategici americani, giunto nella capitale nel gennaio 1944 con pieni poteri. Portato da Koch nella famigerata pensione Iaccarino, sarà torturato e massacrato, ma riuscirà a non far trapelare nulla. In seguito Peter Tompkins sarà collegato con la base della Quinta Armata americana unicamente attraverso la radiotrasmittente del sottotenente Arrigo Paladini, Eugenio.
23 marzo 1944. In via Rasella viene fatta esplodere una bomba ad alto potenziale nel momento in cui transita una colonna tedesca del reggimento Bosen, di cui faceva parte la guarnigione di via Tasso. Rimangono uccisi 32 soldati e molti sono i feriti.
24 marzo 1944. Come rappresaglia per l'attentato del giorno precedente e per vendetta verso la popolazione romana così ostile all'occupazione germanica, le SS prelevano 335 detenuti dal carcere di via Tasso e da quello di Regina Coeli e li massacrano in modo feroce e barbaro alle cave ardeatine. La strage è compiuta nella notte e in massima segretezza.
25 marzo 1944. Di concerto con gli organi germanici, la razione di pane viene ridotta da 150 grammi a 100 al giorno. Si tratta di pane nero, ammuffito e immangiabile.
26 marzo 1944. Il comando tedesco comunica che la rappresaglia dell'attentato di via Rasella è stata eseguita, ma non rivela né il luogo della strage né il nome dei caduti.
28 marzo 1944. Il Comitato di Liberazione Nazionale rivolge un appello a tutti gli italiani, esecrando la strage delle Fosse Ardeatine. Una carica di tritolo viene fatta esplodere nella caserma Pastrengo di Viale Romania.
31 marzo 1944. In seguito ai continui attentati contro tedeschi e fascisti, il coprifuoco è anticipato alle ore 16 nei quartieri Quadraro, Quarticciolo, Centocelle e nella borgata Gordiani.
3 aprile 1944. A Forte Bravetta viene fucilato Don Giuseppe Morosini. Le SS individuano la rete organizzativa del Partito Socialista e catturano tra gli altri Giuliano Vassalli e Giuseppe Graceva. Il medico di Regina Coeli, Alfredo Monaco, sua moglie Marcella e il cognato Luciano Ficca devono entrare in clandestinità. Un parcheggio tedesco al Cerco Massimo viene attaccato con bomba a mano.
10 aprile 1944. Una pattuglia di 3 soldati tedeschi viene eliminata all'osteria del Curato.
16 aprile 1944. Si celebra una messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore in suffragio dei professori Pilo Albertelli, Salvatore Canalis e Gioacchino Gesmundo, caduti alle Fosse Ardeatine. Sono presenti molti giovani studenti ai quali rivolge un appello di incitamento alla lotta antitedesca il professor Vincenzo La Piccirella. In uno scontro a fuoco viene ucciso un milite fascista che voleva arrestare alcuni studenti.
21 aprile 1944. Cominciano diverse manifestazioni di donne che protestano per le misere razioni di viveri che vengono concesse. Viene uccisa da un colpo di mitra sparato dalla polizia fascista Caterina Martinelli, madre di 6 figli e risiedente al Tiburtino Terzo.
29 aprile 1944. Viene fucilato il comandante partigiano Pietro Benedetti.
1 maggio 1944. Vengono issate molte bandiere rosse in vari punti della città per ricordare la festa del lavoro. A Valmelaina la bandiera è stata innalzata dal comandante Riccardo Antonelli, più tardi catturato e torturato dalle SS in via Tasso.
3 maggio 1944. Tentativo non riuscito di sciopero generale. Nella tipografia e nella redazione del quotidiano Il Messaggero si hanno oltre 100 scioperanti. Le SS intervengono in forze e arrestano 18 tipografi.
4 maggio 1944. In seguito a delazione vengono arrestati il capitano Enrico Sorrentino e il sottotenente Enrico Paladini. Sono portati immediatamente prima all'ambasciata tedesca e quindi a via Tasso. Data l'importanza della missione a cui erano preposti, di loro si occuperà personalmente Kappler.
5 maggio 1944. Il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale decide di collaborare con il governo nazionale del maresciallo Badoglio, che si è formato a Salerno il 24 aprile.
11 maggio 1944. Inizia la battaglia per la liberazione di Roma da parte degli anglo-americani. Tutto il fronte dal Tirreno all'Adriatico è in movimento verso il nord.
16 maggio 1944. Le SS catturano e traducono a via Tasso, dopo averlo gravemente ferito in un conflitto a fuoco, Riccardo Antonelli, capo della terza zona di PSI.
24 maggio 1944. A Forte Bravetta vengono fucilati i patrioti Piero Bergamini, Giordano Bruno Ferrari, Salvatore Grasso, Fabrizio Vassalli e Corrado Vinci.
25 maggio 1944. Scontro a fuoco in Piazza della Libertà. Cadono i carabinieri Zuddas e Meloni, mentre vengono arrestati e portati via Tasso il generale Angelo Adone, capo di SM del Fronte Militare della Resistenza, e il colonnello Scalera. Vengono anche arrestati dalle SS e portati a via Tasso i generali Caruso, Caratti e il capitano Geniola.
27 maggio 1944. Viene ucciso a via Livorno Eugenio Colorni, un intellettuale che più di ogni altro esprimeva l'idea di una prossima federazione europea.
2 giugno 1944. Viene trasmesso da Radio Londra il messaggio Elefante, segnale a tutti gli appartenenti alla Resistenza della imminente liberazione della città.
3 giugno 1944. Fucilazione a Forte Bravetta di Fortunato Caccamo, Mario De Martis, Costantino Ebat, Giovanni Lupis, Guido Orlanducci ed Emilio Scaglia. Subito dopo, i militi che avevano fatto parte del plotone d'esecuzione fuggono da Roma verso il nord. Achille Grandi, Emilio Canevari e Giuseppe Di Vittorio, in rappresentanza dei tre più grandi partiti di massa, firmano il patto di unità sindacale, detto Patto di Roma.
4 giugno 1944. I detenuti politici chiusi a Regina Coeli vengono scarcerati. Gli ultimi detenuti di via Tasso, che per il guasto di un camion non erano ancora stati trasportati al nord o fucilati, vengono liberati dalla popolazione. Le SS in fuga compiono il loro ultimo eccidio a Roma, massacrando sulla via Cassia in località La Storta Eugenio Arrighi, Friedrich Baran, Alfio Brandimarte, Bruno Buozzi, Luigi Castellani, Vincenzo Conversi, Libero De Angelis, Edmondo Di Pillo, Piero Dodi, Lino Eramo, Alberto Pennacchi, Enrico Sorrentino e Saverio Tunetti. Le avanguardie della Quinta Armata Americana entrano a Roma.
5 giugno 1944. Il generale Roberto Bencivenga, designato dal CCLN, si insedia in Campidoglio quale comandante civile e militare di Roma. A Ravello, Vittorio Emanuele III nomina il figlio Umberto suo luogotenente generale. Badoglio presenta a lui le dimissioni.
8 giugno 1944. In un salone del Grand Hotel, Badoglio e i suoi ministri si incontrano con i membri del CCLN. Viene eletto a presiedere il primo governo antifascista, Ivanhoe Bonomi. A questo governo partecipano tutti i 6 partiti che compongono il CCLN.
Il carcere di via Tasso. Quando i romani che hanno vissuto i giorni dell'occupazione nazista sentono pronunciare il nome via Tasso, non possono non ritornare con la mente e col cuore a quel passato ormai remoto e non provare ancora una volta un senso di disagio e talvolta di paura. Tutti, anche coloro che hanno trascorso quel buio periodo magari ai margini di ogni attività di lotta, nascosti o prudentemente isolati. Via Tasso era per tutti essenzialmente un simbolo, senza altre aggiunte che specificassero che cosa fosse, quale drammatico luogo di torture e di morte rappresentasse, il simbolo della più inaudita sofferenza, della più spietata sopraffazione, il luogo dove veniva calpestata ogni dignità umana in nome della feroce violenza che solo la barbarie di un oppressore ormai disperato può esercitare. Si trattava di un grosso fabbricato, piuttosto anonimo, di recente costruzione, costituito da moltissimi appartamenti di 3 stanze e servizi semplici, destinati alla piccola borghesia romana. Il proprietario, principe Francesco Ruspoli, aveva affittato l'intero complesso edilizio, tramite Eugenio Dolman, all'ambasciata germanica di Roma, che risiedeva nella vicina via Conte Rosso e che in un primo momento aveva qui sistemato il suo ufficio culturale. Il palazzo spiccava nella zona per il suo chiaro colore giallo-arancio, per una certa modernità di fattezze tra le pesanti costruzioni di stile umbertino e per uno spazio libero alla sua sinistra, poiché confinava con il vasto cortile interno del Collegio Santa Maria. Sul retro la facciata era concava e costeggiata da un muro di cinta alto quanto il primo piano, massiccio come spessore e distante meno di 1 metro dal muro maestro. Al di là del muro, un giardino ricco di piante in cui zampillava anche una piacevole fontana e in cui era situata una graziosa palazzina che più tardi avrebbe ospitato la mensa ufficiali e sottufficiali delle SS. In un secondo momento tutto il fabbricato era stato consegnato all'Obersturmführer Herbert Kappler, che ufficialmente, come carica riconosciuta, era addetto dell'ambasciata del Reich a Roma. Di fatto, invece, divenne il capo effettivo della Gestapo e di tutte le SS nel Lazio e non ci furono episodi determinanti o decisioni prese dalle autorità di occupazione che non lo vedessero protagonista in prima persona. Il suo nome divenne ben presto sinonimo di tortura e di morte tra i romani e tutti lo consideravano il nemico per antonomasia. Per assoluta sicurezza, per impedire che qualsiasi forma di messaggio potesse uscire dal carcere, le finestre erano state totalmente murate con mattoni pieni e in nessun modo poteva filtrare la luce del giorno. All'esterno erano state abbassate le persiane fatte a saracinesca. Nelle celle non esisteva luce elettrica e l'unica forma di illuminazione proveniva dalla lampadina che era posta al centro della saletta d'ingresso attraverso le aperture praticate sopra le porte. La vita quotidiana era molto elementare e semplice, apparentemente senza mai una novità. Se questo era il ritmo apparentemente regolare e metodico nella sua brutale semplicità della vita carceraria, drammatica era l'esistenza di ciascuno. Tutti avevano dentro di sé la loro storia, una vicenda che non doveva trapelare, perché ciò avrebbe significato la cattura e la morte di altri, spesso carissimi compagni di lotte, uniti molte volte da vincoli di amicizia profonda o addirittura di sangue. Ogni prigioniero aveva i suoi segreti da proteggere, i suoi ideali che lo aiutavano a resistere di fronte ai più tremendi supplizi e alle più vergognose nefandezze. Una fede religiosa, una convinzione politica, l'amore per la libertà e il rifiuto istintivo per ogni violenta sopraffazione. Conoscevano tutti quale sarebbe stata la loro fine, ma per molti questa soluzione era attesa come il termine di un incubo, perché con la morte sarebbe almeno finito il dramma insopportabile della sofferenza fisica e quello ben più angoscioso della incertezza sulle proprie capacità di resistere ancora. E poi, nel cuore di ognuno, il mondo dei propri affetti, il volto delle persone care che nei momenti di solitudine e di angoscia ci appaiono come un'ancora capace di sostenerci e di aiutarci. Per questo, i graffiti sui muri, scritti momenti in cui sembrava che ogni speranza fosse scomparsa, non hanno mai la tonalità aggressiva di chi ha di fronte il nemico, ma piuttosto esaltano l'amore per la vita, per la patria, per la libertà e tentano di rassicurare chi rimane, o almeno vogliono indicare agli altri una via da seguire.
Fosse Ardeatine, la scoperta delle vittime trucidate dai tedeschi. Cronaca di un osservatore di via Appia Antica.
Venerdì 24 marzo. Verso le ore 15:16 viene notato un non ordinario movimento di soldati tedeschi all'incrocio della via Ardeatina con via delle Sette Chiese. Viene interdetto il passaggio ai civili. Solo verso le ore 17:30 si lascia passare un carro agricolo. Si osserva un insolito traffico alle cave dell'arenario ardeatino. Giungono 5 macchine con ufficiali e sottufficiali tedeschi, 4 camion, di cui l'ultimo è un furgone cellulare. E qualche altro porta le insegne della Croce Rossa. Dopo il coprifuoco, il movimento delle macchine è in aumento e concitato. Verso le ore 20 si ode una prima detonazione di mine. Una seconda viene udita verso le ore 21. Alle 22:55 l'agenzia Stefani dirama alla stampa il comunicato della rappresaglia tedesca. Fucilazione di 10 italiani per ogni tedesco ucciso. Nota. Dalle catacombe di San Callisto, spinto dalla curiosità, si affaccia verso le cave il signor Van der Weist. Viene respinto da un soldato tedesco col fucile spianato. La stessa cosa è capitata all'ingegner Valle, direttore del Centro Cinematografico Cattolico.
Sabato 25 marzo. Verso le 8:05 il signor Zenik ode una sequela di fucilate. Alle 8:30 egli parla con due soldati tedeschi che hanno prestato servizio durante la notte. Li invita a visitare le catacombe. Durante la conversazione uno di loro dice: «Sono stati uccisi 32 soldati tedeschi delle SS, ma per ognuno di loro sono stati uccisi 10 italiani». Il secondo aggiunge: «Questo è ancora poco». Verso le 9 si ode una forte detonazione di mina. Alle 10:30 un sottufficiale con fucile e mitragliatore va alle catacombe per telefonare. Ritorna alle 11 per telefonare ancora. La guida tedesca e quella francese domandano se c'è pericolo per le catacombe. Il militare risponde «No, perché è tutto misurato». E si domanda ancora «Ma ci saranno altre esplosioni?» E viene risposto «Forse ancora una». Effettivamente, verso le 14:30 si ode una potente esplosione, l'ultima. Dopo, i soldati tedeschi si ritirano, lasciando però la convinzione di quanto avevano operato. Ciò spingerà alcuni alla ricerca delle vittime. Verso le 13:30 un uomo, di passaggio alla vicina osteria, Grotte di Tomitilla, Pomodoro, avendo preso un fucile da un camion, viene messo al muro, con minaccia di immediata fucilazione. È salvato da un religioso laico, il salesiano signor Luigi Zenik, guida tedesca presso le catacombe di San Callisto.
Domenica 26 marzo. La guida tedesca, accompagnata da un chierico, Don Camarda, si reca all'ingresso delle cave e raccoglie una ventina di metri di filo elettrico. Più tardi la guida francese porta un ramo di fiori, che viene ritirato in giornata. Alle 11:45 un sacerdote, Don Camarota Nicola, di passaggio, si ferma a pregare ed imparte l'assoluzione. Nota: ciò ha dato luogo ad un equivoco, quasi i condannati avessero avuto un'assistenza religiosa prestata da un sacerdote salesiano. Il Vaticano, Monsignor Montini, ha chiesto conferma, che è stata negata.
Lunedì 27 marzo. Nel pomeriggio l'osservatore, accompagnato da un sacerdote, Don Camarota, si reca sul luogo, percorrendo in lungo e in largo tutte le gallerie. Dopo 10 metri dall'ingresso le piste scompaiono sotto soffice sabbia, che va innalzandosi insolitamente per poi diminuire verso il fondo. Non si riesce a scoprire alcuna traccia se viene accettuato il nuovo aspetto delle gallerie, assai diverso dal loro stato precedente. Intanto incominciano a circolare voci fantastiche tra i vicini. Una sarebbe questa: sono stati uditi dei gemiti. I tedeschi avvisati operano degli scavi e uccidono con un colpo alla nuca 4 pazienti. Un'altra ancora più fantastica: un giovane con 4 ferite nelle gambe sarebbe fuggito durante la notte ed avrebbe pernottato alla Garbatella.
Martedì 28 marzo. Visita sporadica per controllare la provenienza del fettore cadaverico sempre più accentuato. Si prega per i defunti.
Mercoledì 29 marzo. Lo stesso osservatore, accompagnato dalla guida tedesca, rifà il percorso di 2 giorni prima. Si riesce a stabilire che il fetore è in prossimità degli ingressi, mentre all'interno delle gallerie va affievolendosi in modo da non essere più percepito in fondo. Ciò orienta le ricerche verso l'uscita, ma senza alcun risultato. Nel primo pomeriggio si recano all'Istituto Salesiano Sant'Arcisio sull'Appia Antica i fratelli Mimmo e Nino Gallarello per cercare notizie del padre, che sapevano ucciso dai tedeschi. Sono stati ricevuti e confortati dal sacerdote Don Fernando Giorgi, che dà loro appuntamento per l'indomani.
Giovedì 30 marzo. Alle ore 13 alcuni religiosi, il chierico Perrinella Giuseppe, il chierico Friolotto Fiorenzo, il signor Vezzoli Luigi, il signor Fabris Antonio, il signor Enrico Boris, il signor Dovis, delle vicine catacombe di San Callisto, riescono a scoprire, guidati da un filo elettrico, un buco verso l'alto nella galleria trasversale di destra. Don Perrinella, salito sul terrapieno, si trova di fronte ad una scala da elettricisti che scende fino all'incrocio delle due gallerie presentanti la forma di L. Ai piedi della scala giacciono i cadaveri. Il chierico Perrinella ritira circa 50 metri di filo elettrico rosso-nero doppio. Ritira inoltre la scala di legno da elettricisti, senza però scendere nella buca. Intanto una ventina di monelli di Tormarancia, Garbatella, affolla l'imboccatura delle gallerie in cerca di bottino. Avvisato, l'osservatore si reca sul posto, accompagnato da un altro sacerdote, Don Ferdinando Giorgi, e dal suddetto chierico Perrinella. Allontanati a stento, i ragazzi, una quarantina, entrano attraverso il buco della galleria centrale, dove incontrano Nino Gallarello in cerca del padre. A 2 metri circa dall'imboccatura si imbattono in un mucchio di cadaveri. 6 sono ben visibili per quanto voltati all'ingiù. Dietro si prolunga la galleria, tutta piena di cadaveri in posizione malconcia. Davanti ai cadaveri, un bastone da vecchio e un barattolo di zolfo. Le vittime hanno le mani legate dietro la schiena con cordicelle. Uno aveva la mano sinistra libera, mano aristocratica. Alle ore 16, l'osservatore e il sacerdote si recano dal loro procuratore generale, Don Francesco Tomassetti, perché avvertisse il Vaticano ed ottenesse da Monsignor Respighi il permesso straordinario di poter seppellire provvisoriamente nelle catacombe le vittime dell'arenario ardeatino.
Venerdì 31 marzo, alle 8, due giovani, Mimmo e Nino Gallarello, accompagnati da una laureanda in medicina, Stefania Bonaretti, si recano sul posto con maschere e fanali in cerca del loro babbo. Dopo un accurato esame, durato circa 3 ore, rilevano i seguenti particolari. La galleria si prolunga per circa 50 metri ed è piena di cadaveri. I cadaveri sono accatastati in 4 strati. Tra i vari strati è stata diffusa una materia appiccicaticcia, non ben precisabile, caustica al contatto. Per quanta forza abbiano fatto, non sono riusciti a rimuovere i cadaveri. Hanno esaminato i primi 4. Uno era un uomo alto, distinto, con baffi neri all'insù ed occhiali con stanghette d'oro. Il secondo, un giovane, col viso crivellato dal fucile mitragliatore, irriconoscibile. Il terzo, un giovane con la giacca da soldato e calzoni a quadretti bianco-neri. Il quarto, un giovane facilmente riconoscibile una volta rimosso il materiale di cui era ricoperto. Più dentro, un giovane di circa 25 anni con mani e avambracci fasciati. La mano destra, sfasciata, lascia vedere 3 dita, medio, anulare e mignolo, scarnificati da precedente tortura. Un giovane si aggrappa alla parete della galleria ed ha le dita conficcate nella sabbia. Un altro ha le 2 mani conficcate nel petto di un compagno, quasi facesse uno sforzo per ergersi. Un particolare degno di nota. In fondo alla galleria, a parte, viene scoperta un'altra vittima, la cui morte deve risalire almeno a 3 mesi prima, data la decomposizione già molto avanzata. È già scheletro, con qualche piccola polpa, a pastrano e cappello intatti. All'uscita trovano 2 carabinieri mandati dal maresciallo locale, che era stato avvertito dai salesiani del luogo. Alle ore 10:30 l'osservatore è stato ricevuto da Sua Eminenza Monsignor Montini in Vaticano. Fu anche avvertito il vicario e il governatore. Nel pomeriggio, verso le 17, 6 amici, il commendatore Umberto Gazzoni, il professor dottor Francesco Ciancarelli, il dottor Luchetti, il ragionier Manini, il ragionier Sergio Pietropoli, barone Ferri. Accompagnati dall'osservatore si recano sul posto per cercare le salme di 2 loro amici ed hanno modo di controllare l'esattezza di quanto sopra.
Sabato 1 aprile. Verso le 10 un camion carico di soldati tedeschi delle SS, seguito da altri due camion di giovani operai italiani, si recano sul posto per effettuare l'ostruzione della galleria. Si fanno brillare tre potenti mine, ore 16, 17, 18 circa, che hanno prodotto la rottura di qualche vetro delle abitazioni vicine. Esse sono intercalate da mine meno potenti. Producono lo sfondamento della volta delle gallerie sottostanti in modo da impedire ogni possibilità di accesso alle salme delle vittime. Alle ore 20 si ritirano. Ora l'arenario è sovrastato da un capace cratere. In data 2 aprile 1944, la relazione in forma più succinta è stata consegnata a Sua Eminenza Monsignor Montini e dal comando militare clandestino, che la radiotrasmette subito, al governo Badoglio.
Nota: l'osservatore è il sacerdote salesiano Michele Valentini, che svolse a capo di una formazione partigiana nella zona delle catacombe di San Callisto per tutto il periodo dell'occupazione nazista, fervida attività in aiuto di patrioti, di perseguitati politici e razziali, di ex prigionieri alleati e di giovani renitenti alla leva.
La strage delle fosse ardeatine. Il 24 marzo, un venerdì, si aperse la porta della cella e venni riportato alla luce. Mi vennero tolti i ferri e fui condotto in un'anticamera alla presenza di un sacerdote, Don Pietro Pappagallo. Questi mi rivolse la parola e mi benedisse con grande ilarità dei poliziotti Schneider e Ripkens. Indi venne il brigadiere Krausnitze con una corda e legò la mano destra di Don Pietro alla mia sinistra. Poi, passato in cortile, fummo condotti in strada e fatti salire in un omnibus pieno di prigionieri. Ci scambiammo degli sguardi muti coi compagni di sventura, e mentre un poliziotto diceva all'altro: «Di costoro si farà del letame», il furgone si mosse. Durante il tragitto, sebbene approfondito in tristi pensieri, riconobbi una parte della via Appia antica. Don Pietro, trattenendo a stento le lacrime, recitava a bassa voce le preci. Passò certamente parecchio tempo, poi il carro si fermò. Discendemmo tutti e, schierati a due, procedemmo scortati da guardie della SS ben armate. A circa 200 metri da noi, un gruppo di prigionieri arrivato prima stava entrando in una spelonca, seguito da un secondo e così via. Si trattava di generali, ufficiali, partigiani, franchitiratori, carabinieri e ebrei. La spelonca doveva essere già piena perché ad un tratto ci fu un ingorgo. Io con Don Pietro rimasi un po' indietro mentre gli altri si adunarono in un semicerchio. Sembra che alcuni, non ancora consci della sorte che li attendeva, se ne fossero accorti appena allora. Da principio si poteva percepire un lieve mormorio, indi sempre crescenti e più eccitati lamenti dei poveri diavoli, di null'altro rei che di amare la pace. Vicino a me stavano, oltre a Don Pietro, col quale ero sempre legato, il colonnello Rampolla, il generale Simoni, l'avvocato Martini, un giovane napoletano di nome Forti ed altri. Il semicerchio si trasformò lentamente in un gruppo sempre più compatto di gente ammassata attorno a me e a Don Pietro. Non oso descrivere i visi supplichevoli e disperati, né ricostruire in pieno il momento tragico e crudele. Accennerò soltanto ad un colonnello che stava davanti a me, credo un certo Montezemolo, dal volto già gonfio per le percosse e i colpi ricevuti, con un'enorme borsa sotto l'occhio destro, il cui aspetto stanco ma tuttavia marziale ed eroico non poteva nascondere le passate sofferenze. Tutti avevano i capelli irti e molti erano incanutiti nel frangente per le perdute speranze, assaliti dal terrore o colti da improvvisa pazzia. In mezzo al frastuono udì esclamare con voce mesta e supplichevole: «Padre, benediteci!». In quel momento accadde qualche cosa di sovraumano. Deve avere operato la mano di Dio, perché Don Pietro riuscì a liberarsi dai suoi vincoli e pronunciò una preghiera, impartendo a tutti la sua paterna benedizione. Presso l'ingresso della grotta dovevano essere stati fatti già prima dei lavori di sterro, poiché nelle immediate vicinanze c'era della terra già secca che formava un muro. Dietro a questo c'era uno spazio, un praticello erboso, cioè, che portava al di sopra della grotta. Fui preso da una certa inquietudine quando credetti di scorgere nella configurazione del terreno un'ultima possibilità di salvezza. Poiché dopo la benedizione tutti si erano accalcati attorno a Don Pietro, non fu possibile evitare una certa confusione che si ripercosse pure negli organi di polizia. Approfittai del momento. Con uno sforzo supremo saltai sopra il muricciolo di terra e, arrampicatomi sopra l'antro, mi lasciai andare giù rotolando in mezzo all'erba. Rimasto alcuni secondi senza fare moto, mi decisi poi a scomparire dal sito. Tanto non avrei potuto portare alcun aiuto a quei poveri diavoli. Quando mi alzai per svignarmela, venni sorpreso da una guardia dell'SS, il cui nome purtroppo mi sfugge. Comunque la sorte volle che io lo riconoscessi, perché avevo fatto la sua conoscenza durante la mia passata attività di interprete. Anche egli mi riconobbe subito e fu molto sorpreso di trovarmi in quella situazione. Sopraggiunsero altre due guardie delle SS e il mio conoscente disse enfaticamente: «Qui, miei signori, vi presento un disertore che ci ha ingannato con un nome straniero». I signori si rallegrarono visibilmente. Mi caricarono su un carro e mi riportarono in via Tasso. Strada facendo mi sovvenni che dalla mia mano sinistra pendeva sempre la corda vuota. Percepii l'anima di Don Pietro, chiusi gli occhi e recitai un paternoster per lui. Intanto eravamo giunti in via Tasso e il personale del carcere ironizzava sulle ore felici che mi attendevano. Citerò i sergenti Preusser e Tilpitz ed il presidio della camera delle lucciole del quarto piano. Ritornai così nella mia cella, davanti alla quale una sentinella passeggiava ora su e giù. Ciò malgrado, mi sentivo felice d'essere sfuggito alla morte. Giuseppe Rider.
La romanzesca liberazione dal carcere di Sandro Pertini e di Giuseppe Saragat. Possiamo oggi parlare di un episodio drammatico della Resistenza e della lotta partigiana. Intendiamo riferirci alla evasione da Regina Coeli di Alessandro Pertini e Giuseppe Saragat, membri dell'esecutivo del Partito Socialista e di cinque altri compagni. Dalla metà di ottobre 1943, da quando i nostri compagni erano stati catturati dai segugi di Bernasconi, a cui in quell'occasione per puro caso era sfuggito Pietro Nenni, essi giacevano a Regina Coeli. L'organizzazione segreta era riuscita a sottrarli per qualche tempo alle ricerche delle SS tedesche, facendo passare il loro incartamento processuale alla giustizia militare italiana e a farli passare dal terzo al sesto braccio del carcere. Ogni giorno si formulavano progetti di audaci evasioni per realizzare quella liberazione che si rivelava sempre più necessaria per la vita del partito. A un certo momento l'impresa fu assunta dall'organizzazione militare cittadina, capeggiata da Peppino Graceva e Giuliano Vassalli, che più tardi dovevano sfuggire alla fucilazione per il rotto della cuffia. Subito dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio e Nettuno, si intensificarono le partenze dei detenuti per il nord e, sembrando giunto il momento di agire senza indugio, fu deciso di operare audacemente valendosi della frode. Filippo Lupis, facendo capo al patriota Gala, agente di custodia addetto all'ufficio matricola di Regina Celi, procurò il modulo originale usato per gli ordini di scarcerazione e i timbri del Tribunale Militare di Roma. Il compagno Brunacci, che aveva già per 9 mesi fornito tutte quelle falsificazioni che permisero tante liberazioni, riprodusse in più esemplari perfettamente imitati il modulo di scarcerazione e fabbricò i timbri del detto Tribunale Militare. Occorreva riempirli, ma era necessario avere i dati anagrafici di ognuno degli scarcerandi, coimputati nel processo contro Pertini, Saragat e Luigi Andreoni. L'impresa non era facile, ma il caso aiutò. Il fascicolo, infatti, si trovava momentaneamente, anziché al Tribunale Militare Territoriale di Roma, presso la Procura Penale Militare del Tribunale Supremo, ove un ufficio per i rapporti con la giurisdizione militare tedesca doveva procurare le traduzioni dalla lingua tedesca alla italiana di quegli atti istruttori che erano stati compiuti dalla polizia germanica. Allora due compagni, Massimo Severo Giannini e Giuliano Vassalli, che erano stati in servizio presso gli uffici della procura fino all'8 settembre, fino cioè al passaggio di questi sotto la dominazione nazista, poterono provvedere all'uopo. Ripresentatisi all'ufficio suddetto, si dimostrarono disposti a collaborare, data la loro conoscenza della lingua tedesca, e assunti furono loro assegnati alcuni fascicoli processuali da tradurre. L'incartamento Pertini, Saragat e compagni, tornato al Vassalli, poté così venir sottratto alla falsa giustizia di coloro che con l'obbedienza alla Repubblica Mussoliniana e la collaborazione coi tedeschi si erano messi fuori della legge umana. Furono in tal modo preparati 7 ordini di scarcerazione per i coimputati: Alessandro Pertini, Giuseppe Saragat, Luigi Andreoni, Torquato Lunedei, arrestato perché scambiato per Nenni e unito poi al processo degli altri come socialista, Ulisse Ducci, Luigi Allori e Carlo Bracco. Come motivo della scarcerazione da scriversi sul modulo studiatissimo era stato scelto quello che presentava maggiori probabilità di riuscita, e cioè perché concessa la libertà provvisoria. Siamo al momento più emozionante. Il pomeriggio del 24 gennaio gli ordini di scarcerazione con la firma perfettamente imitata furono portati dalla signora Monaco, moglie del medico del carcere, all'agente di custodia Schlitzer, di guardia al centralino, con la raccomandazione di inoltrarli subito al direttore del carcere, commendator Canetta, che era stato preavvisato dal dottor Monaco della ottenuta libertà provvisoria, con la preghiera di provvedervi la sera stessa. Ma il Canetta, in considerazione del coprifuoco ormai prossimo, voleva rimandare la scarcerazione al dimani. In seguito, però, alle insistenze dei coniugi Monaco, si dimostrò propenso a cedere alla richiesta, ma fece presente che sarebbe stata necessaria in ogni caso una telefonata alla questura, alla quale gli scarcerandi dovevano essere accompagnati per firmare i rispettivi cartellini ed essere rimessi in libertà. Occorreva dunque simulare la telefonata da un telefono esterno al carcere, e a ciò provvide prontamente e audacemente Marcella Monaco, accompagnata da Filippo Lupis e Peppino Sapiengo, se non che il caso volle che in quel momento, essendosi improvvisamente verificato un guasto, nessuno dei telefoni esterni del carcere funzionasse. Fu deciso di tentare al telefono della caserma della PAI in Trastevere, che era collegata col centralino della questura centrale e dove il partito aveva un simpatizzante fidato nel tenente Vito Maiorca. I tre uscirono a gran velocità, erano le 18:35, il coprifuoco scadeva in quei giorni alle 19, marciando verso Santa Maria in Trastevere. Giunti alla caserma, mentre la signora Monaco tratteneva il Maiorca nel corridoio facendogli comprendere che l'avvocato Lupis doveva fare una telefonata di carattere riservato ad una signora, quest'ultimo si faceva dare dal centralino della caserma quello della questura, al quale diceva di aver bisogno di parlare sul filo interno di questa col carcere di Regina Coeli. Così si fece dare l'ufficio matricola, al quale comunicò che appena i 7 ordini di scarcerazione fossero giunti, gli imputati dovevano essere messi tutti alla porta. I 3, tornati a Regina Coeli, si recarono a conferire col direttore, il quale nel frattempo era stato avvertito della telefonata ricevuta dalla questura e da lui ottennero l'immediato rilascio, insistendo sul fatto che le famiglie dei detenuti erano già state avvertite e che quindi stavano aspettando con estrema ansietà. Dopo un'ora e mezza di trepidante attesa, i 7 liberati uscirono finalmente da Regina Coeli. L'impero della legge era stato restaurato. La banda di malviventi di Bernasconi e di altri fuori legge fascisti perdevano una delle prede più gelose. Suprema beffa le autorità naziste repubblicane. Alcuni dei liberati cenavano la sera stessa a Casa Monaco dentro Regina Coeli e là trascorrevano, in attesa del giorno, la prima notte dopo la liberazione. Qualcuno poi andava a nascondersi per far perdere le proprie tracce. Pertini, Saragat e Bracco riprendevano immediatamente il loro posto di combattimento, affrontando di nuovo senza tregua i pericoli della cospirazione e della resistenza. Nei mesi seguenti, che furono i più duri della dominazione nazifascista, l'avvenuta liberazione dette molto da fare alla Gestapo e alle autorità repubblichine, ma nessuno dei liberati del processo Pertini poté essere riacciuffato, malgrado le insidie di ogni specie loro tese. Don Giuseppe Morosini. Sull'eroico sacrificio di questo glorioso sacerdote, giustamente definito uno dei più fulgidi martiri del nostro Risorgimento, il giornale Il Popolo dava l'11 giugno i seguenti particolari. Amò la Chiesa e la Patria come pochi altri, e questo amore lo portò nel 1941 ad offrirsi volontariamente come cappellano militare, andando a prestar servizio presso le divisioni dislocate in Dalmazia. Si trovò a Roma il 19 luglio del 1943, quando la città subì il primo bombardamento. In quella occasione furono raccolti nella scuola Pistelli ai Prati 150 ragazzi delle zone sinistrate. Don Morosini fu pregato di prestare l'opera sua nella direzione della scuola. La gioventù era uno dei campi preferiti dal suo apostolato ed accettò subito. Vi si dedicò con quell'innata espansività e dedizione propria del suo temperamento e della sua anima vincenziniana e sacerdotale. Venne il 25 luglio. I gerarchi che erano a capo dell'opera fuggirono tutti, portandosi via quanto poterono delle riserve alimentari destinate al sostentamento dei fanciulli. Don Morosini si trovò solo a tenere e a mantenere senza mezzi quei poveri figliuoli. La sua industriosa carità seppe superare ogni ostacolo e tutti i bambini trovarono una sistemazione conveniente. Poi arrivò l'8 settembre. Incominciò per Don Morosini un'attività di nuovo genere. Alcuni soldati che si trovavano a Roma e che aveva conosciuto mesi prima sulla linea del fronte, anziché darsi in mano al nemico, avevano preferito attendere in una zona di Monte Mario l'ora della riscossa. Ma dopo qualche giorno incominciarono a mancare di tutto: vestiti, scarpe, vettovaglie. La situazione si faceva critica. Mancava loro anche una parola amica di incoraggiamento e di conforto. Un giorno uno di essi, ricoverato in un ospedale, si incontrò con Don Morosini e lo mise al corrente della situazione dei compagni. Don Morosini capì che c'era bisogno dell'opera sua e non seppe resistere all'impulso del cuore. Una volta alla settimana si recava nelle loro caverne e nascondigli per celebrarvi la messa e condividere con loro le amarezze di quella vita impossibile. Poi si accorse che l'assistenza religiosa non bastava. Scarpe, vestiti, cibarie di ogni genere giunsero allora a destinazione con una regolarità e un'industria ammirabile. Per lui, Don Giuseppe, Questo era Vangelo vissuto, era una necessità del cuore, era un dovere della sua anima di sacerdote. I pericoli, i disagi, quella che qualche parassita chiama prudenza, non li conosceva, né fecero mai la minima breccia nel suo animo. Ed ebbe quindi buon gioco l'opera del traditore, tipica figura di delinquente disgraziato, venduto ai tedeschi. Il 4 gennaio fu arrestato e portato nella prigione di via Lucullo. Gli interrogatori laceranti e continui non riuscirono a strappargli dalle labbra una parola compromettente per i suoi cari compagni patrioti. A confessione degli stessi giudici, si comportò sempre con una freddezza d'animo e serenità di spirito straordinari. In prigione, nei tre lunghi mesi di attesa, fu un modello di amico e soprattutto di sacerdote, sostegno dei deboli, consigliere e padre. Anche nelle segrete di Regina Celi, il suo zelo sacerdotale aveva modo di esplicarsi facendo risuonare quel luogo di dolore, di pene e di angosce della frequente preghiera confortatrice. Carteggi rinvenuti e sequestrati, volutamente ambigui per non tradire il segreto della sua attività caritativa nei confronti dei patrioti, fecero per un momento dubitare tedeschi e fascisti della rettitudine di Don Morosini. Lui, candido come un angelo, ingenuo come un fanciullo, schietto e leale, incapace di far male. Il 15 marzo fu condannato alla fucilazione. La domanda di grazia del sommo pontefice non fu accolta. L'esecuzione fissata per il giorno 3 aprile, quando Monsignor Bonaldi gliene diede l'annuncio e lo incoraggiava ad essere forte di fronte alla morte, Don Morosini rispose: «Monsignore, ci vuole più coraggio per vivere che per morire». Chiese come grazia suprema di poter celebrare la messa. Gli fu concesso. Alle prime parole dell'introito giunse Sua Eccellenza Monsignor Traglia, vicegerente di Roma, che si era riservato di assistere personalmente il suo sacerdote. «Celebrò come un santo», affermerà poi il prelato, «e come un santo morì». Quando si recarono al portone di Regina Celi l'autocarro per il trasporto del condannato, non era ancora pronto. Don Morosini pregò Monsignor Traglia di prestargli il suo breviario e si ritirò in un angolo per fare il raccoglimento, il ringraziamento alla messa. Quando giunse l'autocarro, Monsignor Vice-Regente si oppose energicamente a che Don Morosini fosse ammanettato e salì con lui sull'autoveicolo. Durante il percorso, Don Morosini pregò Monsignor Traglia di porgere il suo ringraziamento a quanti si erano interessati di lui, soprattutto a Sua Santità, per il quale disse di voler offrire la vita. Sul luogo del supplizio, prima di essere bendato, baciò il crocifisso dei suoi voti religiosi e lo consegnò a Monsignor Traglia perché lo rimettesse al fratello, signor Giuseppe Morosini, maggiore di artiglieria, da vari anni presidente della Azione Cattolica del Quadraro. Benedì e perdonò i soldati del plotone di esecuzione, visibilmente commossi. Perdonò chi lo aveva tradito. La scarica di fucileria non lo uccise. Stramazzò a terra in lago di sangue. Chiese l'estrema unzione che ricevette. Poi l'ufficiale che comandava il plotone lo finì con un colpo di rivoltella alla nuca. Un giorno, dopo un interrogatorio straziante, gli fu chiesto: «Che cosa faresti se fossi rimesso in libertà?» «Continuerei a fare quel che ho fatto finora», rispose imperterrito. In queste parole sta in breve l'ideale di carità, di dedizione, di amor patrio del caro Don Giuseppe e l'espressione sincera del suo animo candido. L'ultima notte di via Tasso. Quando la porta fu aperta, io ero già pronto, come può essere pronto un rottame umano che non ha la forza fisica di reggersi in piedi se non appoggiandosi al muro. Lasciai alle mie spalle la cella di segregazione, dove ero rimasto chiuso per un mese intero in condizioni inumane, senza aria, senza nulla su cui dormire, spesso senza luce. La porta rimase dischiusa dietro di me. L'aria del pianerottolo era meno afosa. Guardai gli uomini che mi circondavano e che erano ammassati gli uni contro gli altri. Illuminati da una lampada elettrica, i loro volti mi parvero cadaverici e molti orribilmente gonfi e tumefatti. Ne riconobbi qualcuno, altri mi erano assolutamente sconosciuti. Cercai affannosamente con gli occhi tra loro, preso da un dubbio improvviso, mentre il cuore mi balzava nel petto e i nervi erano tutti tesi. Respirai. Non c'era nessuno dei miei. Alla tempesta di quell'istante seguì la solita rassegnazione delle lunghe ore di attesa a cui mi ero da tempo abituato. Le gambe e il torace mi facevano impazzire dal dolore e scivolando lungo il muro dovetti accucciarmi a terra. Non potevo muovere le mascelle e un occhio era tanto gonfio da non riuscire a vedere. Finalmente era finita. Come una liberazione, la morte era per noi il termine di una serie di sofferenze ininterrotte e di prove sempre più aspre. L'avevo aspettata durante la lunga segregazione, quando il corpo era a pezzi e quando a scandire il tempo non c'era altro che la lunga serie degli spietati interrogatori condotti quasi sempre da Kappler e la distribuzione di una scodella di minestra fetida che, nonostante tutto, era l'unica aspirazione anche nelle ore più tragiche. Mi rendo conto che questa affermazione possa sembrare oggi, a chi legge, poco credibile, ma è stato veramente così, non solo per me, ma per tanti altri che avevano provato lo spaventoso trattamento delle SS, avendo sulle spalle imputazioni da pena di morte. Ora la fine era vicina e questo pensiero mi dava un indefinibile senso di riposo. Il solo fatto di essere uscito dalla solitudine e dell'isolamento, di trovarmi ancora tra degli uomini che non vestissero la tetra uniforme, di sentire nell'aria un'atmosfera che sia pure nel dolore ci accomunava e ci affratellava, faceva sì che in fondo al cuore nascesse gradatamente una forza nuova e una serenità che dal giorno della mia cattura non avevo ancora provato. Ci allinearono nell'angusto corridoio con le spalle al muro. Non eravamo molti. Nelle ore precedenti il carcere si era vuotato. Prima furono portati via quelli che erano stati assegnati al servizio del lavoro in Germania. Li avevo visti partire con un vago senso di invidia. Poi era toccato ad un altro gruppo di pochi. Ignoravamo la loro sorte, ma era convinzione comune che fossero stati tradotti a Verona, a disposizione del tribunale speciale. Con l'occhio incollato al piccolo foro dello spioncino di legno, avevo visto uscire quelli del mio piano: l'ingegnere Alberti, Bruno Buozzi, l'avvocato Eramo, il generale Dodi, l'ingegner Di Pillo, il tenente Arrighi, l'avvocato Bonfiglio. Avevo imparato a conoscerli uno per uno da quello stesso buco, quando con le mani protese e gli occhi avidi si curvavano verso la marmitta da campo per ricevere nella loro ciotola una cucchiaiata della quotidiana brodaglia, oppure si contendevano il permesso di lavarla, nella speranza di poter ancora trovare in quell'acqua sporca qualche torso di cavolo o qualche buccia di patata. Tutti i giorni, alla stessa ora. Saranno essi caduti della storta, uccisi barbaramente, forse soltanto per l'ansia di preda di qualche delinquente che voleva liberare il suo camion da un fardello troppo ingombrante. Qualcuno ha scritto, proprio in questi giorni, che un motociclista avrebbe raggiunto la scorta con l'ordine di Kappler di uccidere i prigionieri. Può anche darsi, ma io non lo ritengo probabile, in quanto tra questi vi era anche il colonnello Enrico Sorrentino, inviato dall'OSS nell'Italia occupata e depositario di troppe informazioni perché non si tentasse ancora di farlo parlare. Poco dopo rividi Bonfiglio. Insieme al tenente Pavese era stato riportato dentro. Eravamo rimasti noi, quelli per cui non c'era scampo, e i pochi malati, inutili ai tedeschi. Il cannone americano, che da qualche giorno aveva acceso nei più ottimisti assurde speranze di libertà, si era fatto molto più vicino. Un sottufficiale aveva un elenco e leggeva i nostri nomi storpiandoli nel modo più buffo e spuntandoli con un lapis rosso. Weiss, il ragazzotto svizzero, perfido aguzzino di tante giornate, compiva la sua ultima missione romana. Prendeva gli uomini e li inquadrava in due blocchi distinti. Nessuno parlava e il silenzio era rotto soltanto dalla voce stonata di quel maresciallo. Era la vita o la morte. Tutti eravamo coscienti della nostra sorte perché conoscevamo le nostre imputazioni. Non ci sarebbe dovuto essere alcun dubbio. Invece, magari per un istante solo, sperammo tutti in uno sbaglio o in qualche altro imponderabile fattore. Poi, non appena il nome veniva pronunciato, un tuffo al cuore e nuovamente la calma della rassegnazione. Fui l'ultimo ad essere chiamato e fui portato in coda coloro che dovevano morire. Gli altri furono portati via. Restammo noi soli, circa una trentina. Le SS erano state sostituite da soldati austriaci o altoatesini in pieno assetto di guerra, elmo d'acciaio, baionetta in canna, bombe a mano alla cintura. Ma il loro volto era un altro, non più la grinta feroce e sadica degli uomini della Gestapo ormai lontani, ma una espressione di umanità e in fondo agli occhi ogni tanto un lampo di pietà. Non è colpa nostra, sembrava ci dicessero, ma quegli sguardi erano furtivi, come se avessero timore che qualcuno potesse intuire il loro sentimento. Tanto il terrore imposto dalla disciplina li rendeva automi, incapaci di pensare. Scendemmo le scale e ci trovammo davanti alla fureria. Io e qualche altro fummo trasportati a braccia da quelli che avevano un po' più di forza. Potemmo scambiarci qualche parola a bassa voce. Alla luce più forte, il viso del capitano, Ludovico Paternò, mi sembrò smisuratamente grande, quasi irriconoscibile. «Che faccia enorme!» gli dissi. «Perché non puoi vedere la tua?» e si mise a ridere. Il colonnello Toscano, comandante della PAI e arrestato appena qualche ora prima, aveva ancora la camicia pulita e parlava con un suo tenente. Vicino a lui, Ioppi, il brigadiere dei carabinieri, per tanto tempo compagno di cella del martoriato e magrissimo Giuliano Vassalli, dalla carne tormentata e dal volto disfatto, portava i polsi, i segni sanguigni dei ferri che per 53 giorni consecutivi gli avevano immobilizzato le braccia. Si parlava più forte, meravigliandoci come i tedeschi lo tollerassero. Girotti se ne stava appartato. Mi trascinai fino a lui e gli ricordai la Giulia eroica e gli occhi del vecchio generale si illuminarono. Falcioni, anche lui nell'impossibilità di alzarsi in piedi, gemeva in un angolo, ancora ricoperto di sangue raggrumato, con gli abiti a brandelli, aveva un colorito verde. Ci fu distribuito del pane nero lasciato dalle SS in fuga. Lo divorammo avidamente e un paio di noi si sentirono male. Erano ormai passate circa 2 ore quando entrò un ufficiale tedesco, qualche ordine conciso ai suoi uomini, e fummo nuovamente radunati, schierati per due, allineati e costretti a tacere. «È finita», disse il generale Odone, capo di stato maggiore del fronte militare della resistenza. I tedeschi rimasero immobili e l'ufficiale uscì evitando di incrociare lo sguardo del generale Caruso, che si stava asciugando la bocca che ancora sanguinava abbondantemente. Gli avevano strappato 14 denti qualche ora prima. Rimanemmo in piedi così, pronti ad uscire. «Ma perché non si va?» chiese con voce stanca un uomo che fino allora non avevo notato. Non ci fu risposta e rimanemmo fermi. Un fascista, una SS italiana con 2 fascetti rossi sulla divisa khaki e una pistola beretta alla cintura, l'unico intravisto a via Tasso durante tutta la mia prigionia, si avvicinò a noi che c'eravamo nuovamente seduti a terra e senza farsi troppo notare dai tedeschi ci disse: «Il vostro camion si è rotto e lo stanno accomodando». «Ma dove ci uccideranno?» gli chiesi. «Ma che uccidere? Andremo tutti a Verona e là ci penserà Mussolini». La inutile menzogna non ebbe effetto. Il tempo sembrava interminabile. Si sentivano chiaramente i colpi di partenza dei cannoni alleati e il boato di arrivo. Gli intervalli erano minimi e cercammo di calcolare la distanza di quei pezzi. Eravamo in diversi artiglieri e tra noi il generale Caratti, ispettore dell'arma. Nacque in proposito una discussione piuttosto oziosa e apparentemente ridicola, ma non inutile, perché servì ad occupare in parte le nostre menti. Carlo Salinari e il capitano Geniola si sedettero vicini a noi. Avogadro si era impossessato dell'unico panchetto e stava più comodo di tutti. Credo fosse l'unico che ancora avesse qualche speranza, perché era stato catturato solo da un giorno e non aveva avuto tempo di abituarsi all'idea della morte. Si parlò anche di politica. Uno solo era l'argomento, una sola la recriminazione. La mancanza di quella concordia, di quello spirito di solidarietà che avrebbe potuto fare dai vari movimenti partigiani, dei vari partiti, dei fronti militari clandestini un blocco unico e compatto contro il comune nemico. Erano le voci di uomini giunti al termine della loro vita, che parlavano con il cuore in mano, con la sincerità spontanea di chi non ha più niente da sperare o da temere. Liberali e socialisti, comunisti e cattolici, monarchici e repubblicani, aristocratici e proletari che avevano lottato tutti per le loro idee, sostenuti tutti dalla loro fede in quell'ora definitiva, si sentivano tutti accomunati e uniti. I tedeschi non parlavano e ci lasciavano parlare, ci guardavano con gli occhi spalancati, quasi vitrei, inebetiti dal sonno. Uno di essi, che aveva alla cintura una borraccia di cognac, era già ubriaco. Erano le 5 del mattino del giorno 4. Sembrava che le cannonate scoppiassero alla porta del carcere. Avevamo la sensazione che tutto crollasse da un minuto all'altro. Per l'ennesima volta fummo fatti alzare e questa volta ci si mosse. Sentimmo da una finestra delle scale la brezza mattutina e ci piegammo a respirarla. Invece di scendere verso la porta, ci fecero salire una rampa di scale e ci chiusero in due stanze. Noi eravamo in 13 e fra questi un gobbo. «Porta fortuna», disse qualcuno, e toccò le spalle a Giuseppe Albano, il gobbo del quarticciolo. Può darsi che sia stato un gran delinquente, ma quella notte si comportò bene, molto. Provai a stendermi a terra per riposare un po'. Il rombo del cannone era troppo vicino perché si potesse resistere con la testa sul pavimento. Sembrava che il palazzo tremasse fin dalle fondamenta. Comunque, per la stanchezza e il dolore che mi avevano annientato, mi addormentai o persi i sensi. Mi svegliai di soprassalto. Fuori si urlava. Qualcuno spalancò la porta. Fui trascinato da alcuni compagni per le scale, mentre avevo il cuore in gola. Vidi attraverso la porta uno spicchio di cielo. Una moltitudine di popolane, una valanga di uomini mi premevano da ogni parte. Improvvisamente mi trovai in un mare d'azzurro e respirai l'aria del mattino. Intravidi alcuni tedeschi che si trascinavano sbandati, con le facce bianche di polvere. Poi svenni. Arrigo Paladini.
Sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana, la penisola italiana un suo stivale, Piero è stato assolto dalla corte costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini, Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori, Piero è amico sia delle veline che dei calciatori, come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi.
Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è ruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Telefonate a Moggi, Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento.
Insegna.